Essere riuscito a tenere insieme un'orchestra facendola suonare praticamente senza soluzione di continuità in un locale, il Grand Terrace di Chicago, per 12 anni di fila, intercalando questa permanenza solo con intense tournée nei mesi estivi, è un vero record. I 12 anni si conclusero solo per la chiusura del locale alla fine del 1940, ma Earlines continuò a guidare un'orchestra per altri 8 anni, girando senza sosta per gli Stati Uniti. Poi però anche lui nel 1948 dovette arrendersi alla crisi delle grandi orchestre che subentrò una volta finita la Seconda Guerra Mondiale. Tra il 1948 e il 1951 accettò di tornare ad essere il pianista del vecchio amico Louis Armstrong. Ma Hines e Armstrong non erano più nei loro 20 anni, come quando si erano conosciuti a Chicago nella prima metà degli anni 20 e avevano realizzato insieme nel corso del decennio dei capolavori. Nel febbraio del 49 Armstrong finì sulla copertina di Time, il che rafforzò in Hines la sensazione di essere un sideman accanto al trombettista. Hines poi era abituato a dirigere lui e a dirigere quella che chiamava organizzazione, una grossa orchestra. E Hines, certo, non mancava di ego. Nel 1951 se ne andò, si stabilì in California e si accontentò di lavorare in trio o come solista o con piccoli complessi, spesso con musicisti di una generazione anagrafica e musicale più giovane della sua, come per esempio Art Blakey. Lavorò anche per la radio e per la televisione. Nel 1951 fece una tournée in Europa con un vecchio amico, il trombonista Jack Teagarden, ma rimase un episodio isolato. Tornò in California, dove lavorò in un club con il cornettista bianco Muggsy Spanier, negli anni 20 uno dei protagonisti del jazz chicagoano. In sostanza, l'attività di Hines negli anni 50 fu tutto sommato di secondo piano, anche se non mancarono gli album come quelli con Armstrong e quello dedicato a Fats Waller, entrambi del 56, che abbiamo visto alla fine della scorsa puntata. Sempre del 56 è un album in solo in cui Hines rende fra l'altro omaggio ad un grandissimo pianista, Art Tatum, che aveva fatto tesoro della lezione stilistica di Hines, di qualche anno più anziano, pur mescolandola con altre, come quella di Fats Waller, e sviluppando uno stile impagabilmente personale. Ecco Blues for Tatum. La collocazione in California negli anni 50 mette Hines in contatto con un ambiente diverso, un fattore che sarà anche importante per il suo rilancio negli anni 60. A Los Angeles, nel novembre del 58, Hines ritrova Benny Carter, grande alto sassofonista e trombettista, che come lui agli inizi della carriera, nei primi anni 20, aveva lavorato con il sassofonista, cantante e band leader Lois Depp. E l'album viene intestato al Benny Carter Airlines Quartet e viene intitolato Swinging the Twenties. Ma con loro ci sono come ritmica due esponenti di spicco del jazz californiano che è in auge negli anni 50, Leroy Vinegar al contrabbasso e Shelly Manne, particolarmente popolare, alla batteria. Assieme rispolverano Sweet Lorraine, cavallo di battaglia di quel Jimmy Noon con cui Hines aveva lavorato all'Apex Club di Chicago alla fine degli anni 20. Ma si può immaginare che questa attività non di primo piano per un musicista che aveva fatto la storia e il non avere più un'orchestra fossero dei motivi per Heinz per pensare che la sua epoca era finita. Heinz all'inizio degli anni 60 si sistemò a Oakland, in California, con la moglie e due figlie e considerò conclusa la sua carriera. Ma a tirarlo fuori dal suo ritiro provvidero in diversi. Stan Kenton nel 63 propose alla Capitol di registrare un album in cui Heinz fosse accompagnato da un'orchestra simile all'orchestra di Heinz degli anni 30, ma con arrangiamenti dell'hollywoodiano Ralph Carmichael. Heinz suonò benissimo, con energia giovanile, ne venne fuori un buon disco. Heinz, Kenton e la Capitol ne furono soddisfatti, le recensioni furono buone, ma nel giro di poco tempo Heinz fu di nuovo dimenticato. Ma nel 64 Stanley Daines, critico, suo ammiratore e in maniera non ufficiale suo manager, gli combinò tre concerti da solista al Little Theatre a New York. Il successo fu strepitoso e Heinz fu definitivamente riscoperto. Ricominciò in pieno la sua attività sia come solista che alla testa di piccoli gruppi. Nel 65 fece sensazione il suo ritorno in Europa. Il suo successo fu clamoroso. Nel 66 Heinz prese parte ad un difficile tour in Unione Sovietica. Poi cominciò ad essere preso regolarmente in considerazione dai grandi impresari del jazz che organizzavano pacchetti per tour in Europa e diventò una presenza sempre più familiare per il pubblico europeo. Eccolo nel 1966 in solo a Milano. Il brano è Shiny Stockings. Thank you. Nel gennaio del 66 una schiera di Ellingtoniani si raccoglie in alcuni brani nel formato di una big band intorno a The Orlines per dare una ripassata a brani del repertorio del Duca, ma anche più in generale dell'era dello swing. Ne esce l'album Once Upon a Time. In un cavallo di battaglia di Ellington, Black and Tan Fantasy, alla batteria c'è Sonny Greer, il batterista della prima incisione storica del brano. I solisti sono nell'ordine Russell Procope, sax alto, a cui risponde Cat Anderson alla tromba, Ray Nance pure alla tromba, Earlines, Pee Wee Russell al clarinetto e Lawrence Brown al trombone. Hines fu ancora in Europa nel 67 e nel 68, quando fu in tour anche in Giappone. Nel 69 in America Latina, abbinato a Oscar Peterson. Nel 70 di nuovo in Europa, nel 72 in Asia, in Giappone, in Australia, dove tornò nel 74. Nel 73, nel 75 e nel 77 ancora in tournée in Europa. Dalla sua Run 3 del 64 alla morte nell'83, Hines suonò fino a poco prima di mancare, incise qualcosa come un centinaio di album. Personalmente abbiamo il ricordo in particolare di un suo piano solo in un teatro di Milano negli anni 70. Il suo stile non era rimasto fermo, Hines lo aveva lavorato per quanto riguarda l'espressione, ma non aveva davvero avuto bisogno di modernizzarlo, perché Hines, con la forza del suo stile, con la sua classicità, era moderno, e proprio questa modernità del suo pianismo negli anni 70 ci è rimasta impressa e ci è rimasto il ricordo di uno dei pianisti più emozionanti che ci sia capitato di ascoltare dal vivo. Per concludere, ecco, in una del centinaio di registrazioni che Hines realizzò nell'ultima parte della sua carriera, Hines a Parigi nel 70. Il brano è No Greater Love.